Buona giornata. Cosa fai di belli oggi?
Malgrado sia impegnata nella lettura dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio di Hegel, non disdegno di ascoltare Carognavirus, il secondo ceppo, su Radio Neanderthal. Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Ed eccoci ad una nuova puntata del secondo ceppo di Carognavirus. Come prima cosa, volevamo avvisare i nostri numerosissimi ascoltatori che la prossima puntata della nostra trasmissione andrà in onda mercoledì 30 dicembre, sempre alle ore 17. Cominceremo la puntata di oggi con il resoconto dell'iniziativa tenutasi a Napoli sabato 12 dicembre scorso. Parleremo poi delle ultime azioni repressive anti-Covid in Grecia ed infine leggeremo la seconda parte del documento dal titolo Contagio sociale, guerra di classe microbiologica in Cina.
Siete sempre all'ascolto del secondo ceppo di Carognavirus su Radio Neanderthal. Il 12 dicembre scorso ci sono state una serie di iniziative in contemporanea in diverse piazze d'Italia contro il carcere. In particolare a Napoli siamo stati presenti in una delle piazze napoletane con una serie di striscioni, volantini e un microfono aperto agli interventi in cui abbiamo voluto sottolineare come il carcere non è possibile che vada riformato, ma il carcere va combattuto e va combattuto soprattutto nella sua idea, nell'idea stessa di carcere. Non possiamo più continuare a pensare che il carcere sia un luogo in cui le persone che, tra virgolette, sbagliano vengono riabilitate, vengono rieducate. Il carcere è uno strumento punitivo, è uno strumento che punisce chiunque non sottostà alle regole della società democratica. Chi commette i cosiddetti reati, chi non si allinea ai dettami di questa società, insomma, lo scarto della società stessa, lo strumento di ostracismo è il carcere. Quello che abbiamo cercato anche di comunicare è che noi stessi, al di fuori delle mura, delle prigioni, ci troviamo in realtà a vivere una situazione quasi di detenzione. Diciamo che in questo periodo pandemico le distanze tra il carcere e l'esterno del carcere si stanno riducendo moltissimo, perché siamo tutti ridotti ad uno stato di quasi di detenzione domiciliare, siamo sottoposti a un coprifuoco, siamo sottoposti a un controllo continuo. Quindi diciamo questo è stato uno dei temi di questa iniziativa che abbiamo fatto in piazza e ancora di più abbiamo voluto ricordare la morte dei 14 detenuti che sono avvenute nel mese di marzo in seguito alle rivolte che ci sono state in diverse carceri italiane. I 14 morti sono morti per mano dello Stato ed è per questo che noi eravamo in piazza il 12 dicembre, perché il 12 dicembre ricorre l'anniversario della strage di Piazza Fontana e dalla strage di Piazza Fontana ad oggi sono passati 51 anni e di stragi ce ne sono state tantissime. Pensiamo all'Italicus, pensiamo a Piazza della Loggia, pensiamo alla stazione di Bologna e ultima strage in ordine cronologico è stata proprio questa, dei 14 morti di marzo. Lo Stato ha voluto dare un segnale forte, uccidendo, perché io penso che possiamo tranquillamente dire che è stato lo Stato a uccidere queste persone, perché episodi del genere non si ripetessero più. Queste morti sono state un monito per chiunque all'interno delle carceri pensi di rivoltarsi, per qualsiasi motivo. Le rivolte sono avvenute in seguito a una situazione di paura in cui all'esterno si martellava per la pericolosità del virus che ci avrebbe uccisi tutti, e all'interno delle carceri nessuno se ne fregava del fatto che ci fossero dei contagiati, che le persone fossero stipate in spazi piccolissimi, tutti quanti insieme, quindi assembrati. Fuori non si potevano fare assembramenti, ma dentro le carceri, come al solito, stavano tutti quanti insieme in spazi piccolissimi. E quindi la nostra comunicazione in questa iniziativa è stata proprio questa: lo Stato uccide e continua a uccidere ancora oggi. Noi abbiamo, cioè, successivamente alle rivolte, tutti si sono affrettati a dire che questi detenuti erano morti per overdose perché avevano saccheggiato le infermerie delle carceri. Ma noi oggi sappiamo, perché siamo venuti a conoscenza di un esposto di cinque detenuti che erano presenti durante le rivolte del carcere di Modena. Siamo a conoscenza del fatto che queste persone sono state materialmente uccise. Come vi dicevo, è uscito un articolo su un giornale online, che racconta di questo esposto che questi cinque detenuti hanno fatto alla procura, sottolineare quello che è accaduto, l'8 marzo presso il carcere di Modena. E a questo proposito vi vorrei leggere uno stralcio dell'articolo uscito su questo giornale, che parla appunto dell'esposto dei cinque detenuti. Nell'esposto i detenuti dichiarano di essersi trovati coinvolti, seppure in maniera passiva, nella rivolta scoppiata l'8 marzo presso il carcere di Modena. Dicono di aver assistito ai metodi coercitivi messi in atto non solo da parte di alcuni agenti penitenziari di Modena, ma anche da quelli provenienti dalle carceri di Bologna e di Reggio Emilia. Oltre ad aver sparato ripetutamente con le armi in dotazione anche ad altezza uomo, avrebbero caricato dei detenuti in palese stato di alterazione psichica dovuta ad abusi di farmaci, a colpi di manganellate al corpo e al volto. Secondo l'esposto, sarebbero coloro che poi sono morti. Noi stessi, si legge sempre nell'esposto, siamo stati picchiati selvaggiamente e ripetutamente dopo esserci consegnati spontaneamente agli agenti, dopo essere stati ammanettati e privati delle scarpe, senza, e sottolineiamo senza, aver posto resistenza alcuna. Gli agenti, a forza di manganellate, li avrebbero fatti salire sui mezzi per condurli al carcere di Ascoli, dove sarebbero stati nuovamente picchiati anche da alcuni agenti del carcere di Bologna. Alla classica visita medica, a molti di loro non gli avrebbero neanche chiesto di togliersi gli indumenti per constatare se avessero lesioni corporee. Denunciano che la mattina seguente al loro arrivo e nei giorni seguenti sarebbero stati picchiati con calci, pugni e manganellati all'interno delle celle per opera di un vero e proprio comando di agenti della penitenziaria. L'articolo poi continua raccontando che dopo l'esposto, questi cinque detenuti sono stati riportati al carcere di Modena. E chiaramente l'articolo continua dicendo che i familiari sono preoccupati per questa situazione, cioè com'è che li hanno riportati proprio nel carcere dove sono avvenute le morti, insomma, gli omicidi, possiamo dire a questo punto. Vabbè, poi se sapremo altre notizie ve le faremo sapere. Diciamo, la nostra presenza in piazza ci teneva a ribadire che di carcere si muore. Dopo essere stati, insomma, per una gran parte della mattinata, in piazza, abbiamo fatto un piccolo corteo per alcune strade del centro, continuando a volantinare, insomma, e a informare le persone sulle condizioni, dei detenuti. Questo è il resoconto della giornata del 12 dicembre. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.
It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain.
Leggiamo ora una parte del contributo proveniente dalla Grecia che spiega, in cui viene spiegata la situazione relativa all'arresto di Erol, arrestato appunto ad Atene. Nella fattispecie l'accusa è solo quella il 6 dicembre, e nella fattispecie l'accusa è solo quella di non aver rispettato le norme anti-Covid contro gli assembramenti e quindi poi trasferito nell'equivalente del CIE greco ad Atene e minacciato di estradizione in ragione della sua pericolosità sociale per la salute pubblica. Leggiamo quindi una parte della traduzione della chiamata per un'assemblea di solidarietà al compagno, in cui appunto viene spiegata la situazione. Erol, compagno di cittadinanza francese che è stato arrestato ad Exarchia il 6 dicembre in conseguenza del divieto di raggruppamento, è stato portato dopo Gada, questura centrale di Atene, all'inferno di Petruralli, luogo detentivo per immigrati senza documenti di Atene, e lì trattenuto. Cercano di dare al compagno l'appellativo di socialmente pericoloso con la scusa della repressione che ha subito nel corso delle lotte, senza comunque nessuna condanna dal momento che i processi sono ancora in corso. Nel passato è stato inoltre perseguitato per il sostegno delle lotte di Scuries. È scritto esplicitamente che si può essere espulsi come pericolo per la salute pubblica, e probabilmente la situazione col Covid, che ha mischiato la salute pubblica con la repressione, offre la scusa perfetta. La sola ragione per cui cercano di espellere Erol è quindi la sua posizione politica di fronte allo Stato e al capitale, per questo è considerato un pericolo e non per qualche ragione pubblica. Leggiamo la lettera di Erol, appunto, dal centro di detenzione di Petruralli. Nell'ultimo periodo lo Stato mostra un volto sempre più aggressivo e autoritario. Con la creazione di nuove unità di polizia, Drasi, Delta, Pantere Nere, e l'intensificazione della repressione con gli sgomberi di squat e occupazioni, con operazioni antiterrorismo, con leggi che vietano le manifestazioni, con leggi che facilitano la detenzione attraverso una decisione tra virgolette rapida, aumentando il periodo legale di detenzione dei migranti a 18 mesi, per citarne solo alcuni. Oggi, nel contesto dello stato di emergenza e con il pretesto della salute pubblica, lo Stato si dota di strumenti repressivi più efficaci e legalizza diversi tipi di misure e divieti, coprifuoco, lockdown, divieto di assembramento, che fino ad ora erano riservati alle situazioni di guerra. Si dota inoltre di un nuovo tipo di accusa penale, quella di diffondere il virus, permettendo l'arresto arbitrario di chiunque ritenga essere il suo avversario. Ebbene sì, una guerra in corso, una guerra contro tutti coloro che si rifiutano di piegare la testa, una guerra contro tutti coloro che non chiedono il permesso di scendere in strada a combattere. La paura viene diffusa senza sosta sui canali televisivi e sui giornali, che continuano a fare appello alla responsabilità individuale. Per coloro che si rifiutano di diventare loro stessi carcerieri, la repressione è rapida. Pestaggi, come si è visto in Galazzi, e arresti. Nelle ultime settimane gli esempi sono molti: Patra, Sintagma, Politecnio, Exarchia, Ioannina, eccetera. Lo Stato non nasconde più il contenuto politico di queste misure: vieta i raduni di più di 4 persone su tutto il territorio per i 3 giorni di commemorazione del Politecnico e per il 6 dicembre, non per la salute pubblica, ma per l'ordine pubblico, o meglio, per la salute sociale. Contro il virus della resistenza e dell'insubordinazione. Il 6 dicembre 2020, in occasione del 12° anniversario dell'assassinio di Alexis Grigoropoulos per mano dei poliziotti e dell'insurrezione che ne è seguita, vengono pubblicati 2 appelli anarchici per un raduno al memoriale, all'angolo delle vie Zavela e Messologhio, nonostante il divieto. Centinaia di compagni hanno tentato di unirsi alla chiamata, ma la polizia ha occupato tutto il quartiere e ha proceduto all'arresto di tutti quelli che potevano fermare, dando luogo ad una caccia all'uomo nei vicoli di Exarchia e in altri quartieri dove si sono organizzate manifestazioni come a Kipseli o Virona. Decine e decine di manifestanti vengono arrestati e accusati di diffusione del virus. Il Dipartimento Centrale di Polizia, Gada, non aveva più spazio per tutti coloro che sono stati arrestati. Alcuni sono stati quindi detenuti a Petruralli, in condizioni che rendono grottesche le accuse di diffusione del virus. Mi sono trovato come decine di altri compagni, ma anche semplici passanti che erano giusto usciti dalle loro case, detenuto a Gada. Per quanto riguarda tutti gli altri fermati con me, non avranno nessun processo nei prossimi giorni e anche io, per quanto riguarda la giustizia penale, sono tra virgolette libero. Ma i poliziotti hanno deciso diversamente e mi hanno trattenuto per deportarmi e proibirmi l'ingresso nel territorio greco fino al 9 dicembre 2027 perché sono considerato pericoloso per l'ordine pubblico. A causa delle norme per prevenire il coronavirus mi tengono in isolamento e non mi sono permesse le visite. Sono deciso a rifiutare e a resistere con tutti i mezzi a qualsiasi tentativo di deportazione. Non permetterò a nessuno Stato o a nessun poliziotto di sottrarmi ai miei compagni o alle mie lotte. Il saluto di questa mattina mi ha scaldato il cuore. Sono andato via dalla finestra perché hanno portato rinforzi e sono dovuto ritornare in cella. Poi un ufficiale è venuto a trovarmi e mi ha detto che era a mia disposizione per qualsiasi cosa mi servisse. Mi hanno portato un caffè e mi hanno anche messo una stazione radio che mi piace fuori dalla sezione per poterla ascoltare. Grazie compagni e compagne. Vorrei dire qualche parola per coloro che molto prima dell'isolamento e delle misure di emergenza si vedevano negare la libertà di movimento. I miei codetenuti, tutti immigrati, sono stati controllati per strada e arrestati per la sola colpa di non avere documenti giusti. Sono finiti rinchiusi qui per mesi, alcuni sono qui da 17 mesi, senza sapere per quanto tempo sarebbero stati trattenuti. Altri hanno scontato la pena in carcere e sono stati liberati dal sistema giudiziario e si trovano qui a Petruralli o in centri simili semplicemente per vendetta dello Stato. Apro la finestra. Qui c'è puzza di fuori, fuori puzza di dentro, come se non ci fosse differenza tra dentro e fuori. Fuoco alle prigioni e a tutte le gabbie, abbasso lo Stato, viva l'anarchia e roll. Continueremo a dare aggiornamenti sulla situazione del compagno.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie. Fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent de la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens, jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils te pèsent avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenu néo-nazi parce que t'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin que le bout de leur haine. Au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12.
seul. Il lèverait pas le petit doigt dans un combat de pouces. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous. Ces baltringues ne supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces profs dépressifs. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils? Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions que des slogans pétés. Qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage. Transforme n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images. Vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme. Qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Les bisounours, c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudrait me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement, tellement susceptible. Pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations, ces rois d'inaction avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir, qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir. Mais tous ces moutons pathétiques changent une fonction dans leur logiciel. Ils se mettent au chômage technique, à peu près le même QX et saletés de flics qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps. Tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu les poivrons qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux. Adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient. Adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main. Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. Adieu la France de Joséphine Ange gardien. Adieu les hippies, leur naïveté qui changera rien. Adieu les SM libertins et tous ces gens malsains. Adieu ces pseudo-artistes engagés, plein de banalités, démagogues dans la trachée. Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégé. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tas de déchets. Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les bouseux dans leur état. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier trap du pays.
L'età dell'oro. I parallelismi con l'attuale caso cinese sono particolarmente rilevanti. Il Covid-19 non può essere compreso senza tener conto dei modi in cui gli ultimi decenni di sviluppo della Cina all'interno del sistema capitalistico globale e attraverso di esso hanno plasmato il sistema sanitario del paese e lo stato della salute pubblica in generale. L'epidemia, per quanto nuova, è quindi simile ad altre crisi della sanità pubblica che l'hanno preceduta, che tendono a prodursi quasi con la stessa regolarità delle crisi economiche e ad essere considerate in modo simile da parte della stampa popolare, come se fossero casuali degli eventi del tipo cigno nero, assolutamente imprevedibili e senza precedenti. La realtà, tuttavia, è che queste crisi sanitarie ricorrono secondo schemi caotici e ciclici, resi più probabili da una serie di contraddizioni strutturali integrate nella natura della produzione e della vita entro il regime capitalistico. Proprio come nel caso dell'influenza spagnola, il coronavirus è stato originariamente in grado di prendere piede e propagarsi rapidamente a causa di un diffuso degrado dell'assistenza sanitaria di base presso l'insieme della popolazione. Ma proprio perché questo degrado ha avuto luogo nel mezzo di una crescita economica spettacolare, è stato oscurato dallo splendore di città scintillanti e di fabbriche enormi. La realtà, tuttavia, è che in Cina le spese destinate a beni pubblici come l'assistenza sanitaria e l'istruzione rimangono estremamente basse, mentre la maggior parte della spesa pubblica è stata indirizzata verso infrastrutture in mattoni e malta, ponti, strade ed elettricità a basso costo per la produzione. Nel frattempo, la qualità dei prodotti del mercato interno è spesso pericolosamente bassa. Per decenni, l'industria cinese ha prodotto esportazioni di alta qualità e di alto valore, realizzate secondo i più alti standard globali per il mercato mondiale, come iPhone e chip per computer. ma i beni destinati ai consumi sul mercato interno hanno standard incredibilmente scadenti. Il più grosso caso avvenuto di recente, lo scandalo del latte alla melanina del 2008, ha causato la morte di una dozzina di neonati e il ricovero ospedaliero di decine di migliaia di persone, anche se i colpiti sono stati forse qualche centinaio di migliaia. Da allora, numerosi scandali hanno scosso con regolarità il pubblico. Nel 2011, quando è stato scoperto che l'olio recuperato dalle trappole per grassi dei canali di scolo veniva utilizzato nei ristoranti di tutto il paese, o nel 2018, quando dei vaccini difettosi uccisero diversi bambini, e in seguito, un anno dopo, quando dozzine di persone sono state ricoverate in ospedale in seguito alla somministrazione di falsi vaccini anti-HPV. Storie meno pesanti sono anche più diffuse e costituiscono un panorama familiare per chiunque viva in Cina. Preparato per zuppe istantanee in polvere tagliato con sapone, in modo da contenere i costi. Imprenditori che vendono maiali morti per cause misteriose ai villaggi vicini. Pettegolezzi dettagliati su quali negozi di strada hanno maggiori probabilità di farti ammalare. Un tempo, prima dell'incorporazione pezzo per pezzo della Cina nel sistema capitalistico globale, servizi come l'assistenza sanitaria venivano forniti, per lo più nelle città, nell'ambito del sistema Danwei. Erano cioè legati all'impresa in cui si lavorava o, principalmente ma non esclusivamente nelle campagne, erano forniti gratuitamente da cliniche sanitarie locali gestite da un abbondante personale di medici scalzi. Le vaccinazioni e le pratiche sanitarie di base si sono diffuse su scala generale e così pure le informazioni di base sulla nutrizione e sulla salute pubblica, nonché l'accesso ai medicinali rudimentali. Tutto ciò era gratuito e accessibile a tutta la popolazione. Nel frattempo, il sistema dei medici scalzi ha contribuito a diffondere conoscenze mediche fondamentali, sebbene limitate, a una vasta fetta della popolazione, permettendo la costruzione di un solido sistema sanitario dal basso, in condizioni di grave povertà materiale. Vale la pena ricordare che tutto ciò è avvenuto in un momento in cui la Cina era un paese più povero a livello di reddito pro capite della media dei paesi dell'Africa subsahariana di oggi. Apparentemente la sanità pubblica sarebbe dovuta essere sostituita alla fine degli anni 90 con un sistema più privatizzato, sebbene gestito tramite lo Stato, in cui una combinazione di contributi, tanto da parte delle imprese quanto da parte dei dipendenti, avrebbe dovuto sostenere i costi dell'assistenza medica, delle pensioni e dell'assicurazione sulla casa. Ma questo regime di previdenza sociale è stato minato da una sistematica carenza di fondi, nella misura in cui i contributi dovuti da parte dei datori di lavoro spesso semplicemente non sono versati, facendo sì che la stragrande maggioranza dei lavoratori debba pagare di tasca propria. Secondo l'ultima stima nazionale disponibile, solo il 22% dei lavoratori emigranti interni. Nel frattempo, gli effetti di questa situazione ricadono con maggiore forza sulle centinaia di milioni di lavoratori emigranti interni, per i quali qualsiasi diritto alle cure sanitarie di base svanisce completamente nel momento in cui lasciano la loro città natale rurale, luogo in cui, sotto il sistema Huku, sono residenti permanenti indipendentemente dalla loro effettiva residenza, il che significa che le risorse pubbliche rimanenti non sono accessibili altrove. Questo sistema medico assediato produce di per sé delle terribili tensioni sociali. Numerosi membri del personale medico vengono uccisi ogni anno e dozzine vengono feriti negli attacchi di pazienti arrabbiati o, più spesso, dei familiari dei pazienti che muoiono durante le cure.
Non c'è più una natura selvaggia. Nel caso dell'epidemia in corso, la storia è meno semplice dei casi di influenza suino aviaria che sono così chiaramente associati al cuore del sistema agroindustriale. Da un lato, le origini esatte del virus non sono ancora del tutto chiare. È possibile che provenga dai suini, che sono uno dei tanti animali domestici e selvatici commerciati nel mercato di Wuhan, che sembra essere l'epicentro dell'epidemia, nel qual caso la causa potrebbe essere più simile ai casi di cui sopra di quanto non appaia. Più probabile, tuttavia, sembra essere l'origine del virus dai pipistrelli o forse dai serpenti, gli uni e gli altri solitamente prelevati in natura. Anche in questo caso esiste tuttavia una qualche relazione con il sistema agroindustriale, dal momento che il declino della disponibilità e della sicurezza della carne di maiale a causa dell'epidemia di peste suina africana ha fatto sì che l'aumento della domanda di carne sia spesso soddisfatto dalla vendita di carne selvaggia. Di carne di selvaggina in questi mercati del pesce. Ma si può davvero affermare, anche senza che esista un legame diretto con l'agricoltura industriale, che gli stessi processi economici sono in qualche modo complici di questa epidemia? La risposta è sì, ma in modo diverso. Ancora una volta, Wallace indica non una ma due vie principali attraverso le quali il capitalismo contribuisce a sviluppare e scatenare epidemie sempre più mortali. La prima, delineata sopra, è quella direttamente legata all'industria, in cui i virus vengono gestiti all'interno di ambienti industriali che sono stati pienamente inclusi nella logica capitalistica. La seconda è indiretta e si sviluppa attraverso l'espansione e l'estrazione capitalista nell'entroterra, dove virus precedentemente sconosciuti vengono essenzialmente raccolti dalle popolazioni selvatiche, le popolazioni di animali selvatici, e poi distribuiti lungo i circuiti dei capitali globali. Le due vie non sono del tutto separate, ovvio, ma il secondo caso sembra essere quello che descrive meglio l'emergere dell'attuale epidemia. In questo caso, la crescente domanda di corpi di animali selvatici per consumo, per uso medico o per una varietà di funzioni culturalmente significative costituisce nuove catene di mercati globali costituite da beni selvaggi. In altri casi, le catene di valore agroecologiche preesistenti si estendono semplicemente in sfere precedentemente selvagge, appunto, cambiando le ecologie locali e modificando l'interfaccia tra l'umano e il non umano. In altre parole, man mano che l'accumulazione di capitale si estende a nuovi territori, gli animali vengono spinti in aree meno accessibili, dove entreranno in contatto con ceppi di malattie precedentemente isolati. Il tutto mentre questi stessi animali stanno diventando merci vendibili, dal momento che anche le specie di sussistenza più selvagge vengono inserite in catene del valore agricole. Allo stesso modo, questa espansione avvicina gli esseri umani a questi animali e a questi ambienti, e ciò può aumentare l'interfaccia tra le popolazioni selvatiche non umane e la nuova ruralità urbanizzata. Ciò dà al virus maggiori opportunità e risorse per mutare in un modo che gli consente di infettare l'uomo. La stessa geografia dell'industria non è ad ogni modo mai così nettamente urbana o rurale. Il fatto è che la sfera naturale è già sussunta da un sistema capitalistico completamente globale, che è riuscito a cambiare le condizioni climatiche di base e a devastare gli ecosistemi precapitalisti, sino al punto che quelli ancora intatti non funzionano più come avrebbero potuto fare in passato. Anche qui ci si trova di fronte ad un ulteriore fattore causale. Poiché, secondo Wallace, tutti questi processi di devastazione ecologica riducono il tipo di complessità ambientale con cui la foresta interrompe le catene di trasmissione. In realtà, quindi, è erroneo pensare a queste aree come alla naturale periferia, per così dire, di un sistema capitalista. Il capitalismo è già globale, è già totalizzante. Non c'è più un limite o un confine al di là del quale c'è qualche sfera rimasta allo stato naturale, non capitalista. Ne esiste una grande catena di sviluppo in cui i paesi arretrati, tra virgolette, seguono quelli che li precedono nel loro cammino lungo la catena del valore. Ne c'è un qualche spazio autenticamente selvaggio in grado di essere preservato in una sorta di condizione pura, incontaminata. Al contrario, il capitale non ha che un retroterra ad esso subordinato e completamente inserito nelle catene del valore globali. I sistemi sociali che da ciò derivano, dal presunto, tra virgolette, tribalismo fino alla rinascita delle religioni fondamentaliste in senso antimoderno, sono prodotti interamente contemporanei e sono di fatto quasi sempre collegati, spesso in maniera abbastanza diretta, ai mercati globali. Lo stesso si può dire dei sistemi biologici ed ecologici che ne risultano, poiché le aree selvagge sono in realtà immanenti a questa economia globale, sia in un senso astratto in quanto dipendono dal clima e dagli ecosistemi correlati, sia nel senso diretto di essere collegati a quelle stesse catene del valore globale. Questo fatto produce le condizioni necessarie per la trasformazione di ceppi virali, tra virgolette, selvaggi, in pandemie globali. Ma il Covid-19 non è certo il peggiore di questi. Un'illustrazione ideale del principio di base e del pericolo globale si riscontra invece nel caso dell'Ebola. Il virus Ebola è un chiaro caso di serbatoio virale esistente che si riversa nella popolazione umana. Le prove attuali suggeriscono che i suoi ospiti originari sono diverse specie di pipistrelli nativi dell'Africa occidentale e centrale, che agiscono come vettori ma non sono essi stessi colpiti dal virus. Questo invece non è vero per gli altri mammiferi selvatici, come primati e duiker, la cosiddetta antilope africana, che contraggono periodicamente il virus e soffrono di focolai rapidi e ad alto tasso di mortalità. L'Ebola ha un ciclo di vita particolarmente aggressivo al di fuori delle specie che ne sono quindi portatrici sane. La malattia viene spesso presentata come se si trattasse di qualcosa di analogo ad un disastro naturale, nella migliore delle ipotesi casuale, nella peggiore imputata alle pratiche culturali, tra virgolette, poco igieniche dei poveri che vivono nelle foreste. Ma il contesto temporale entro il quale si sono sviluppate le due grandi epidemie menzionate non è casuale. Entrambe si sono verificate proprio quando l'espansione delle industrie primarie ha spostato ulteriormente le popolazioni che vivono nelle foreste e sconvolto gli ecosistemi locali. In effetti, questo sembra essere vero per la maggioranza dei casi più recenti, poiché, come spiega Wallace, ogni epidemia di Ebola sembra connessa a cambiamenti nell'uso del suolo di natura capitalista, a partire dal primo scoppio in Sudan nel 1976, dove una fabbrica finanziata dagli inglesi filava e tesseva cotone locale. Allo stesso modo, le epidemie del 2013 in Guinea si sono verificate subito dopo che un nuovo governo aveva iniziato ad aprire il paese a mercati globali e a vendere grandi estensioni di terra a conglomerati agroalimentari internazionali. L'industria dell'olio di palma, nota per il suo ruolo nella deforestazione e nella distruzione ecologica di tutto il mondo, sembra essere stata particolarmente colpevole perché le sue monoculture da un lato devastano le barriere ecologiche che aiutano a interrompere le catene di trasmissione, dall'altro attraggono le specie di pipistrelli che servono come serbatoio naturale per il virus. Nel frattempo, la vendita di grandi appezzamenti di terra a società commerciali agroforestali comporta sia l'espropriazione delle popolazioni che abitano le foreste, sia l'interruzione delle loro forme locali di produzione e di raccolto dipendenti dall'ecosistema. Questo spesso costringe i poveri delle zone rurali a spingersi più all'interno nella foresta, mentre le loro relazioni tradizionali con quell'ecosistema vengono distrutte. Il risultato è che la loro sopravvivenza dipende sempre più dalla caccia alla selvaggina o dalla raccolta di flora e legname locali per la vendita sui mercati globali. Tali popolazioni diventano quindi bersagli contro i quali sono indirizzate le ire delle organizzazioni ambientaliste globali, le quali le denigrano bollandole alla stregua di bracconieri e taglialegna illegali, tra virgolette, indicandole come responsabili della deforestazione e della distruzione ecologica, cause che sono invece all'origine della loro necessità a intrattenere questo tipo di commercio. Spesso il processo prende una svolta molto più oscura, come in Guatemala, dove dopo la fine della guerra civile i paramilitari anticomunisti sono stati trasformati in forze di sicurezza verdi con il compito di proteggere la foresta dal disboscamento illegale, dalla caccia e dal narcotraffico, ovvero gli unici mestieri disponibili per i residenti indigeni, che erano stati spinti a tali attività proprio a causa della repressione violenta che avevano dovuto affrontare da parte di quegli stessi paramilitari durante la guerra. Da allora tale modello è stato riprodotto in tutto il mondo, applaudito sui post dei social media nei paesi ad alto reddito che celebrano l'esecuzione dei bracconieri, spesso catturata dalla telecamera, da parte di presunte forze di sicurezza verdi.
Take the tea.
il contenimento come espressione dell'arte di governo. Il Covid-19 ha attirato l'attenzione globale con una forza senza precedenti. L'Ebola, l'influenza aviaria e la SARS, ovviamente, hanno avuto tutta la loro quota di frenesia mediatica, ma questa nuova epidemia ha generato un diverso tipo di capacità di resistenza. In parte, ciò è quasi certamente dovuto alla scala spettacolare della risposta del governo cinese, che si traduce in immagini altrettanto spettacolari di megalopoli vuote che sono in netto contrasto con la normale immagine mediatica della Cina, come sovraffollata e super inquinata. Questa risposta è stata anche una fonte golosa per l'abituale speculazione sull'imminente crollo politico-economico del paese, anche in forza dell'ulteriore impulso in tale direzione, dato dalle continue tensioni determinate dallo stadio iniziale della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Questa situazione, combinata con la rapida diffusione del virus, gli dà il carattere di una minaccia immediatamente globale, nonostante il suo basso tasso di mortalità. A un livello più profondo, tuttavia, ciò che sembra più affascinante della risposta dello Stato cinese è il modo in cui questa risposta è stata rappresentata nei media, come una sorta di prova generale, melodrammatica, della mobilitazione totale nella controinsurrezione interna. Questo ci dice realmente qualcosa sulla capacità repressiva dello Stato cinese, ma sottolinea anche la più profonda incapacità di quello Stato, rivelata dalla sua necessità di fare un così pesante affidamento su una combinazione tra le misure di propaganda totale, implementate attraverso ogni aspetto dei media, e le mobilitazioni della buona volontà della popolazione locale, che altrimenti non avrebbe alcun obbligo materiale da prendere in carico. Sia la propaganda cinese che quella occidentale hanno sottolineato la reale capacità repressiva della quarantena. La prima la racconta come un caso di efficace intervento del governo davanti ad un'emergenza, la seconda come l'ennesima espressione di tendenze totalitarie da parte della Cina in quanto stato distopico. La verità non detta, tuttavia, è che l'aggressività stessa della repressione indica un'incapacità più profonda dello Stato cinese, che a sua volta è ancora in costruzione. Questo stesso fatto ci dà un'idea della natura della Cina, mostrando come essa stia sviluppando nuove e innovative tecniche di controllo sociale e di risposta alle crisi, che possono essere implementate anche in condizioni in cui i meccanismi statuali siano scarsi o inesistenti. Tali condizioni, nel frattempo, offrono un quadro ancora più interessante di come la classe dirigente di un determinato paese potrebbe rispondere nel caso in cui delle crisi generalizzate e l'insurrezione attiva causassero malfunzionamenti di analoga natura, e questo anche in stati più strutturati. L'epidemia virale è stata favorita sotto tutti gli aspetti da scarse connessioni tra i diversi livelli del governo. La repressione dei medici informatori da parte di funzionari locali a discapito degli interessi del governo centrale, meccanismi di segnalazione ospedaliera inefficaci e fornitura estremamente scarsa di assistenza sanitaria di base sono solo alcuni esempi. Nel frattempo, diversi governi locali sono tornati, pur a ritmi diversi, alla normalità, quasi completamente al di fuori del controllo dello Stato centrale, tranne nell'Hubei, l'epicentro. Al momento della stesura del presente documento, la data del 26 febbraio 2020, sembra quasi del tutto casuale quali porti siano operativi e quali località abbiano riavviato la produzione. Ma questa quarantena a bricolage ha fatto sì che le reti logistiche interurbane, da città a città, fossero interrotte, dal momento che qualsiasi governo locale sembra apparentemente in grado di impedire ai treni o ai camion merci di passare attraverso i suoi confini. E questa incapacità di livello base del governo cinese lo ha costretto a gestire il virus come se fosse un'insurrezione, giocando alla guerra civile contro un nemico invisibile. L'apparato dello Stato nazionale ha iniziato a mettersi concretamente in moto il 22 gennaio, quando le autorità hanno esteso le misure di risposta alle emergenze in tutta la provincia di Hubei e hanno dichiarato al pubblico di avere l'autorità legale per istituire strutture di quarantena, oltre a procurarsi tutto il personale, i veicoli e le strutture necessarie al contenimento della malattia, o alla creazione di blocchi al controllo del traffico, conferendo le forme dell'ufficialità a delle pratiche che in ogni caso erano già allora in atto. In altre parole, il pieno dispiegamento delle risorse statali è iniziato in realtà con una richiesta di sforzi volontari da parte della popolazione locale. In risposta all'appello alla mobilitazione da parte dello Stato centrale, alcune località hanno preso le loro strane e severe iniziative. Le più spaventose si sono registrate in 4 città della provincia di Zhejiang, dove sono stati rilasciati passaporti locali a 30 milioni di persone, permettendo a un solo individuo per famiglia di uscire di casa una volta ogni 2 giorni. Città come Shenzhen e Chengdu hanno ordinato la chiusura di ogni quartiere e disposto che interi condomini fossero soggetti alla quarantena per 14 giorni se si fosse individuato al loro interno un singolo caso confermato del virus. Nel frattempo, centinaia di persone sono state arrestate o multate per aver diffuso voci infondate sulla malattia. E alcuni di coloro che sono fuggiti dalla quarantena sono stati arrestati e condannati a un lungo periodo di prigione. E le carceri stesse stanno vivendo un grave focolaio a causa dell'incapacità dei funzionari di isolare le persone malate, ma anche in un ambiente che è stato progettato per un facile isolamento. Questo tipo di misure disperate e aggressive rispecchia le misure prese in casi di estremi di controinsurrezione, richiamando chiaramente le azioni dell'occupazione militare coloniale in luoghi come l'Algeria o più recentemente la Palestina. Mai prima d'ora erano state prese su questa scala, né in megalopoli di questo tipo, che ospitano gran parte della popolazione mondiale.
Incapacità. Questa particolare repressione beneficia del suo apparente carattere umanitario, con lo Stato cinese in grado di mobilitare una grande quantità di gente del posto nell'aiuto a quella che è essenzialmente la nobile causa di frenare la diffusione del virus. Ma come c'è da aspettarsi, questo tipo di repressione può ritorcersi contro i suoi stessi fautori. La controinsurrezione è dopo tutto una sorta di guerra disperata portata avanti solo quando più solide forme di conquista, cioè la pace sociale e l'integrazione economica, sono diventate impossibili. In altre parole, in circostanze come queste, le incapacità strutturali dello Stato cinese sono state rese evidenti ad un numero crescente di persone che in precedenza avrebbero preso la propaganda del governo per oro colato. A un livello più fondamentale, la quarantena ha anche iniziato a mostrare le prime ripercussioni economiche nella vita privata delle persone. In tutto il mondo le aziende cinesi e quelle strutturalmente dipendenti dalle reti di produzione cinesi stanno ora prendendo in considerazione le loro clausole di forza maggiore, che consentono di ritardare o annullare le responsabilità di entrambe le parti coinvolte in un contratto commerciale quando tale contratto diventa impossibile da eseguire. Sebbene al momento sia improbabile, la semplice possibilità che questo accada ha causato una cascata di richieste di ripristino della produzione in tutto il paese. L'attività economica, tuttavia, si è rimessa in moto in maniera frammentaria, cioè tutto ha ripreso a funzionare senza intoppi in alcune aree, mentre ancora indefinitivamente sospeso in altre. Stando alle ultime disposizioni promulgate dalle autorità centrali, il 1 marzo è la data entro la quale tutte le aree esterne all'epicentro dell'epidemia dovrebbero tornare al lavoro. A livello generale, dal momento che la produzione è ferma, i lavoratori stanno perdendo i loro salari. Nel caso delle interruzioni del lavoro, gli scenari migliori che si prospettano sono i dormitori quarantene, che come quello imposto nello stabilimento Foxconn di Shenzhen, vede i nuovi rientrati essere confinati nei loro alloggi per una settimana o due, venendo pagati un terzo del loro normale salario. E poi autorizzarli a tornare in seguito alla loro postazione di lavoro. Le imprese più piccole non hanno tale possibilità e persino il tentativo del governo di dare loro piccoli crediti, probabilmente a basso costo, a lungo andare non servirà granché. In alcuni casi sembra che il virus stia semplicemente accelerando la tendenza preesistente a delocalizzare le fabbriche, tant'è vero che aziende come Foxconn stanno espandendo la loro produzione in Vietnam, India e Messico per compensare l'attuale rallentamento produttivo.
La guerra surreale. Nel frattempo, la maldestra risposta precoce al virus, la scelta dello Stato di affidarsi a misure particolarmente punitive e repressive per controllarlo e l'incapacità del governo centrale di coordinarsi in modo efficace con i territori decentrati per il mantenimento di un equilibrio tra produzione e quarantena, sono altrettanti indicatori della radicale incapacità della macchina statale. Se, come sostiene il nostro amico Lao Xie, l'enfasi dell'amministrazione Xi è stata sulla costruzione dello Stato, sembra che resti ancora molto da fare al riguardo. Allo stesso tempo, se la campagna contro Covid-19 può anche essere letta come una battaglia corpo a corpo contro l'insurrezione, va notato che il governo centrale ha dimostrato di essere capace di fornire un coordinamento efficace solo nell'epicentro dell'Hubei, mentre i provvedimenti presi per altre province, anche in località ricche e rinomate come Hangzhou, rimangono in gran parte scoordinati e inefficaci. Possiamo interpretare tutto ciò in due modi. In primo luogo, come lezione sulla debolezza nascosta sotto all'apparente solidità del potere statale, in secondo luogo, come una messa in guardia dalla minaccia rappresentata dai provvedimenti delle autorità locali. Infatti, quando il meccanismo dello Stato centrale è sopraffatto, il mancato coordinamento può portare a risposte scoordinate e irrazionali. Queste sono lezioni importanti per un'epoca in cui la distruzione provocata dall'accumulazione incessante di capitale ha esteso i propri tentacoli sia verso l'alto nell'atmosfera, sia verso il basso nel substrato microbiologico della vita sulla Terra. Nuove epidemie, carestie, inondazioni e altri disastri naturali verranno usati per giustificare l'estensione del controllo statale. E tale risposta alla crisi da parte degli stati rappresenterà una grandiosa opportunità per sperimentare modalità nuove, ancora non testate, di controinsurrezione. Nella Cina, in quarantena, iniziamo a intravedere abbozzato un simile scenario. Le strade vuote di fine inverno, spolverate di neve non calpestata, le facce illuminate dal telefono che scrutano fuori dalle finestre, casuali barricate con un piccolo numero di infermieri al lavoro o di poliziotti o di volontari o semplicemente di attori, pagati per issare bandiere e dirti di indossare la mascherina e tornare a casa. Il contagio è sociale, non riunitevi, non provocate il caos, ma il caos si può provocare anche in una situazione di isolamento.
This is as far. Ed ora l'angolo della dottoressa Viagra.
Dottore, non ce la faccio proprio più, è per me, scusate, mamma mia, la notte non riesco a dormire, sento il rumore dei pistacchi tra le ricche. Mia moglie, parlando con rispetto, non mi può vedere più, perché parlando con rispetto non arritto più, dottore. Mi sento sempre un cuore che va, non riesco proprio a pigliare pace, mi gira da capo, mi gira tutto il mondo. Sento bene fumare, non riesco proprio a pigliare pace. Che posso fare? Dici manco una cosa.
Beh, questi mi sembrano tutti chiari sintomi di sacramento nervoso.
E mo che fare? Gli stimare tutto il giorno, dottore?
L'unica soluzione è la rianimazione diretta.
Finisce, termina la puntata numero 5 di Carogna Virus, del secondo ceppo. Vi ricordiamo sin da subito che mercoledì 30 dicembre andremo in onda e non come di consueto il venerdì di ogni settimana che segue le nostre vite. Vi salutiamo e arrivederci alla prossima puntata su Radio Neanderthal.